uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Benvenuti ad un'altra giornata in compagnia di The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti. Qualora qualcuno ancora non mi conoscesse, e con me ad aprire questa giornata Angelo Acerbi.
Buongiorno, e siamo sempre qui.
E siamo sempre qui. Volevo fare una protesta, perché oggi non ho compleanni da celebrare, ma visto che il 7 dicembre, lunedì, era ponte, ho fatto ponte, mi sono fatta le vacanze di Natale, che poi in realtà ho lavorato, però va bene. Avrei voluto tanto festeggiare una diva delle telenovelas anni 90 che è rimasta nel nostro cuore, e cioè Grecia Colmenares. Mi sarebbe tanto piaciuto, Angelo, non ridere, lei è stata iconica, importantissima, quasi quanto o come Veronica Castro, molto amata anche da Federico Spoletti. Quindi...
anche perché Veronica Castro, sai che c'è questa nuova telenovela che c'è su Netflix?
Sì, certo, Federico mi ha parlato varie volte, La casa della Flores.
Pazzeschissima,
infatti. Poi lunedì sarebbe stato anche il compleanno dell'eccelsa Ellen Burstyn, però noi ci piace fare queste cose un po' più così, en passant. Tu stai bene?
Io sto abbastanza bene, sì.
Benissimo.
Devo dire che non mi lamento.
Benissimo, e allora ascoltiamoci un po' di musica, Angelo, e torniamo a parlare di questa, di qualche ricorrenza di questo 10 dicembre. Fred. Siamo tornati a The Soup of the Day, io sono sempre con Angelo Acerbi, è arrivato il momento un po' di ricordare qualche ricorrenza di cosa succedeva qualche anno fa, il 10 dicembre. Ebbene, nel 1985 usciva quel capolavoro che è stato e che è La mia Africa di Sidney Pollack, con Mary Streep e Robert Redford, e qui, come è capitato quando abbiamo parlato di Brokeback Mountain, se piange di nuovo, quindi io neanche qui
tanto.
Sono in grado. Però guarda, gli unici che potrebbero dissertare questo film senza forse piangere, ma con consapevolezza, sono mia madre, che l'ha visto credo 80 volte, quindi te lo sa recitare, e te, Angelo, perché hai anche, io so, all'attivo nel tuo curriculum una bellissima e lunga intervista al grandissimo maestro Sidney Pollack.
Sì, è stato nel 2006, anzi sì, nell'inverno del 2006 io sono andato a Los Angeles per fare questa 4 giorni di intervista con Sidney Pollack per un libro pubblicato in occasione dell'allora Festival di Alba, Alba Film Festival, che dedicava nel 2007 appunto a Sidney Pollack una retrospettiva completa, totale. E quindi io e il direttore del festival di allora, Luciano Barisoni, siamo andati a Los Angeles, siamo stati una settimana, abbiamo fatto questi 4 giorni e mezzo di intervista nello studio di Sidney Pollack. Dalla mattina facevamo una pausa pranzo, poi stavamo pomeriggio, poi ci portava fuori a cena. Sono state delle giornate magnifiche, e abbiamo parlato ovviamente di tutti i film uno per uno, e anche di Auto Africa. E mi ricordo che su Auto Africa c'era questa cosa molto divertente che lui aveva raccontato, che poi abbiamo messo nel libro, che originariamente il personaggio protagonista del film, quello che era interpretato da Robert Redford, era inglese, e Robert Redford ha insistito perché lui voleva recitare con l'accento inglese, perché io sono un attore e posso fare l'accento inglese. Hanno recitato, lo hanno fatto 4 giorni, hanno buttato via tutto, perché ha detto lui non si poteva ascoltare, cioè era una roba che c'era da tenersi la pancia, da ridere, sembravano le comiche. E quindi hanno rifatto tutto, e poi hanno mantenuto, hanno fatto una piccola modifica, non hanno insistito sul fatto che il personaggio fosse inglese, lui era un personaggio americano, recitava col suo accento americano, ed erano tutti contenti. E poi un'altra cosa che era molto interessante, che raccontava, è che hanno lavorato 3 anni sulla sceneggiatura. Perché c'era un romanzo e c'era la biografia della Blixen,
sì.
e hanno lavorato perché 3 anni, perché c'era una storia nel libro, però non parlava di niente, non succedeva niente. Cito: continuavamo a chiederci di cosa parlasse finché mi venne in mente l'idea del possesso. Arrivati a questo punto iniziamo a scrivere delle scene, lei che possiede tutto, che porta i mobili dalla Danimarca, che insegna l'inglese. E una volta trovata la spina dorsale del film, è il personaggio a dirmi cosa fare. Quindi ci hanno messo un po', e poi è stato il personaggio che hanno basato sulla biografia della Blixen a raccontare a noi il film e a te a farti piangere tutte le tue lacrime.
Sì, certo, è anche essere coinvolti da questa storia d'amore, voglio dire. Poi quando c'è Robert Redford, parli quando c'è mamma Meryl,
però ecco, in questo appunto, caso poi tutte e due anche insieme, dai, ride
sì,
proprio.
Quelle cose proprio che non gli stai dietro, ecco. Secondo solo per me, ovviamente, non come opera, ma come pianti i ponti di Madison County.
Ah, beh, no, quello non lo batte nessuno.
Che ci vorrebbero gli psicologi e i terapisti vicino per spiegare perché ogni volta ti distruggi l'anima in quella scena nella macchina.
Della macchina, della pioggia, non ci voglio neanche pensare, guarda. Sì, infatti, mi viene da piangere così solo mentre ce lo raccontiamo.
I fiumi di lacrime, assolutamente. Quindi,
e comunque il signor Pollack aveva anche lui, visto che abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato di Brokeback Mountain, della capacità di scegliere gli attori giusti, e lui non ha mai sbagliato un attore, perché litigava pesantemente con gli studios. Mi ricordo che per The Interpreter, quello ambientato all'ONU, dove c'era Nicole Kidman che faceva l'interprete che sente per sbaglio un dialogo, che preparavano un attentato a un rappresentante di qualche stato, la major che produceva il film aveva insistito fino alla morte con Pollack perché il ruolo principale lo facesse Julia Roberts. E lui diceva: no, Julia Roberts è americana, qua il personaggio è sudafricano, non ci crede nessuno che Julia Roberts sia sudafricana, perché è talmente la perfect American girl che... E alla fine c'aveva ragione lui, perché Nicole Kidman in quel film lì era riuscita a dare un'interpretazione pazzesca, molto migliore di quello di quello che tutti si aspettavano da lei. Quindi il signor Pollack ne sapeva.
Inutile dire, se qualcuno non lo sapesse, a Sidney Pollack dobbiamo capolavori che personalmente mi hanno segnato come eravamo. A parte Tutsi, cioè, che sono cose veramente, chi non
e
si
anche
ricorda?
In Come eravamo, nessuno voleva che lui prendesse la Streisand.
Bravissimo, quella era un'altra storia di produzione particolare, ecco, nessuno scommetteva.
Tu pensati The Way We Were senza Barbara Streisand, chi se ne frega, detto proprio, no?
Esatto, io direi che invece, appunto, vediamo se dalla regia, per celebrare Sidney Pollack, ci fanno ascoltare The Way We Were. Fred. Dovrebbe essere stato il 25 novembre, il giorno in cui tutti i paesi del mondo hanno annunciato il loro candidato per la corsa agli Oscar 2021. Cara Angela Prudenzi, gli Oscar 2021, l'abbiamo detto, saranno il 25 aprile quest'anno a Los Angeles, e ricordiamolo, i loro candidati per la corsa agli Oscar significa che arriverà un momento in cui l'Academy farà un'ulteriore selezione e arriverà a 5 titoli stranieri per la corsa al miglior film straniero agli Oscar.
Ma già il 9 febbraio 2021 si avrà una prima shortlist di 10 titoli. Ecco. Quindi, insomma, ci sarà una prima scrematura e poi patema d'animo. Si arriverà ai Fantastici 5. Ma
allora, bisogna dire innanzitutto che i festival per la partecipazione a festival per alcuni paesi è ancora, voglio dire, sinonimo di garanzia, perché sono tanti i titoli selezionati dai loro paesi che hanno avuto la loro premiere comunque a festival molto importanti.
Eh beh sì, questa sembra essere un po' una caratteristica, no? Del resto è anche giusto, credo che uno dei termini di paragone per i membri dell'Academy, che per quanto siano stati svecchiati e quindi dall'altro anno ci sono come dire, persone che sono un pochino più addentro al cinema che si fa e non solo quello che si ricorda, senza insomma voler dire nulla sugli ultra ottantenni che fanno parte dell'Academy, è ovvio che partecipare a un festival importante, quest'anno non c'è stato a Cannes, però essere stati a Berlino, San Sebastian, Venezia, insomma, Toronto, aiuta parecchio.
Vogliamo ricordare qualche titolo, per esempio uno fra tutti che era piaciuto molto, era stato molto amato dal pubblico della mostra di Venezia, era quello di Jasmila Sbanic, Quo Vadis Aida.
È uno dei titoli molto amati a Venezia, tra l'altro devo dire che Screen Daily lo dà come uno dei favoriti. Il film batte bandiera Bosnia e Erzegovina e insomma credo che possa avere grandi chance, perché non solo ricorda un episodio dolorosissimo della guerra dei Balcani, ma è anche incentrato su una figura di donna che è estremamente forte, ma allo stesso tempo è piagata dal dolore e da quello che vede intorno a sé. Insomma, potrebbe toccare anche il cuore dei membri dell'Academy. Ma poi, insomma, sono parecchi i film che potrebbero funzionare un po' trasversalmente, perché e che soprattutto. Cioè io credo che un film straniero per bucare debba avere degli elementi il più possibile universali, è sempre lì il gioco, no? Anche se a volte hanno vinto dei film sorprendenti, però devono arrivare un po' a tutti i tipi di spettatori, perché i membri dell'Academy sono talmente vari.
È un film molto emozionale, devo dire, era anche uno molto amato da te, era un trionfatore della sezione Orizzonti, che è il portoghese Listen.
Eh sì, infatti, sono molto contenta, sono divisa, perché io ho qualche mio amore qua dentro, insomma sì, Quo Vadis Aida sicuramente, vabbè, poi c'è anche Il Nostro Notturno, certo. ne abbiamo parlato ampiamente, però anche Apples di Christos Niku, che ha aperto Orizzonti e che ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, è stato venduto ovunque per essere un'opera prima e tra l'altro un film abbastanza criptico, è inusuale il successo che ha avuto, ma insomma siamo molto contenti. Io un altro film che ho molto molto amato è La Llorona, che era non quest'anno, sì, ma l'altro anno alle Giornate degli Autori, film di Bustamante, insomma mi sento anche lì di palpitare. Insomma, sono quei film che non sono passati invano di fronte ai miei occhi.
Ci sono anche grandi nomi del cinema come Naomi Cavase, per esempio, quindi Agnieszka Holland. Mi ha colpito, devo dire, ci sono stati due cose che mi hanno colpito. Una è, se ne è parlato tantissimo, e cioè la selezione francese, ma un'altra mi ha colpito perché ne abbiamo parlato ultimamente, cioè all'ultimo festival che abbiamo fatto in presenza, che era la Festa del Cinema di Roma, quando abbiamo visto Another Round di Thomas Vinterberg. Per quanto ci sia piaciuto il film, proprio da selezione Oscar ce lo vedo un po' deboluccio.
Sì, anche io, però sai, sono molti film che si muovono in una terra di frontiera. Ad esempio c'è anche il film che rappresenta la Polonia di Margorzata Szumowska, che è Never Gonna Snow Again. Anche lì è un film che ha avuto pareri molto contrastanti, chi lo ha amato e chi invece lo ha proprio detestato. forse è anche bene, no? che gli Oscar attraggano film diversi, perché poi questo del film straniero è anche un modo di far vedere che cosa bolle in pentola nei rispettivi paesi, e quindi se ci sono dei film non perfettamente riusciti, ma che comunque portano uno sguardo diverso, secondo me è anche giusto che vengano candidati.
E arriviamo al caso di cui abbiamo tanto parlato, ma qui su Fred no, e cioè la selezione francese di come si pronuncia di Filippo Meneghetti, che tu hai visto.
Io ho visto il giovane Meneghetti, è un italiano trapiantato in Francia, come sappiamo, ha fatto questo film abbastanza in sordina, era al Festival di Roma, passato, devo dire, abbastanza inosservato in giro per i festival. E invece a sorpresa arriva a rappresentare la Francia. È la storia di due donne in età abbastanza avanzata, una è la grandissima Barbara Sukowa, l'altra Martine Chevalier, e si amano da sempre, vivono sullo stesso pianerottolo, ma non possono palesare il loro amore, solo che una di loro ha a un certo punto un grave problema di salute, e a quel punto le carte, insomma, devono essere per forza svelate. Un film che, sente l'aria del tempo e la restituisce, secondo me non così tanto da essere proiettato verso l'Oscar, però. Ma anche qui, Chiara, siamo molto al gusto personale, e quindi, insomma, non è detto che una cosa che non sia piaciuta a me non possa folgorare i membri dell'Academy. Una cosa però va detta, che i selezionatori, cioè la commissione che ha scelto il titolo, ha dimostrato una grande apertura, perché posizionare così in vista un film di un non italiano è un atto di coraggio, e insomma va dato atto che davvero hanno la mente aperta i membri del comitato di selezione per il miglior film da sottoporre all'Academy.
E ti dirò, senza polemiche, ma avrei voluto vedere qualche passo più lungo della gamba anche da parte degli italiani, visto che appunto abbiamo tanto parlato di questa cosiddetta new wave del cinema italiano, e perché non investirci su? Magari non andava bene quest'anno, però poi si incominciava a costruire, come dire, la circolazione di nomi, di visioni diverse.
Ma sì, insomma, ci si poteva anche posizionare a metà, volendo, no?
Con Pinocchio.
No, con Pinocchio, anche con il film di diritti,
concordo,
perché
sì.
un premio così importante come quello vinto, aiutami, che come posso dimenticare il nostro attore fantastico, che
da Elio Germano.
Elio Germano, eccolo lì, ecco, un premio così importante vinto in un festival come Berlino, beh, insomma, ti predispone bene, no, alla visione, quindi anche lì è un film che scommette molto su un tipo di immagini non convenzionali, quindi poteva essere una scelta ardita, ma significativa.
E quindi questa, diciamo, nostra breve parentesi a commentare i candidati, gli iscritti dai rispettivi paesi all'Academy per la selezione degli Oscar nella categoria miglior film straniero. Dobbiamo darci appuntamento per quanto riguarda questo al 9 febbraio 2021 con la short list dei primi 10 titoli scelti.
Esattamente, non mancheremo di commentarla, eh?
Esattamente, quindi tanto ci saremo il 9 febbraio, chissà se non un attimo più circolanti, questo ce lo auguriamo. E quindi per gli Oscar, appuntamento al 9 febbraio 2021. Per le news, grazie Angela Prudenzi, facciamo una piccola pausa. Red Film Radio. E dopo la nostra dissertazione sugli Oscar 2021, non mi ha abbandonato, sono ancora in compagnia angelica di Angela Prudenzi.
Ma figurati se ti abbandonavo, devo ancora dare suggerimenti esatto. sui film da vedere oggi. Ma insomma, mai e poi mai l'avrei fatto.
Quindi via all'annunciazione.
Allora, avete parlato di belli, vi ho ascoltato.
Sì,
e quindi,
sì.
Ecco, di superstar direi. Come ieri, suggerisco un altro documentario per predisporsi poi al film della serata. E questa volta l'oggetto del desiderio, perché oggetto del desiderio trattasi, è Warren Beatty.
Ah.
E Hollywood Playboy è il sottotitolo del documentario che propone Rai 5 alle 19:30. Credo che sia tutto un programma. Effettivamente, lo sai, Warren Beatty è stato uno sciupafemmine.
Ma vedi, sai che non lo sapevo?
Ma davvero? Ma ai suoi tempi si favoleggiava di migliaia di donne. Non 5, 10, proprio migliaia. Ecco,
oddio.
Quindi pensa un po' a te. Meraviglioso uomo, bellissimo. E insomma, che dire, anche regista assolutamente interessante. È il fratello di Shirley MacLaine. Insomma, ma spero che non si parli solo del Playboy. Non l'ho visto, quindi lo sto consigliando perché voglio buttare un occhio anch'io. Insomma. Perché i documentari sugli attori mi interessano sempre, mi incuriosiscono, si finisce per scoprire sempre cose nuove e lati nuovi della personalità di un divo o di un altro, no? Quindi
sì, perché devo dire io, chissà, forse per un fatto cronologico, nel senso, però io ce l'ho sempre immaginato con Annette Bening. E quindi nella parte, diciamo, più matura della sua vita, quindi tutto quel pezzo di prima che ha un bel po' di anche attrici famose all'attivo mi mancava, ecco.
Sì, perché c'è un ante, capito? E un post.
Ante
Annette e post Annette, che è proprio un cambio. Insomma, diciamo che non c'era donna che non cadesse ai suoi piedi, ma del resto, se te lo ricordi da giovane, era insomma, come si faceva a non cadere ai piedi di Warren Beatty, bisognava proprio essere insensibili.
In più, mentre parliamo, ho scoperto che in questi giorni si è parlato molto dell'annunciata transizione di Ellen Page ad Elliot Page, e il primo figlio di Annette Bening e Warren Beatty, io non lo sapevo, era una figlia, adesso è un uomo transgender e si chiama Stephen Ira Beatty.
Ma il titolo della serata, quello insomma il piatto forte delle 21, anzi per essere precisi alle 21:20, Rai 4, è Sicario di Denis Villeneuve. Beh, credo che ci sia poco da dire su questo, sì. Su questo film, no? Anzi,
filmone.
Sarebbe tantissimo da dire, se sì. Non che è un filmone. Un film all'apparenza, come dire, si racconta in due parole, perché la storia di un agente dell'FBI che prende parte a un'operazione sul narcotraffico al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, e però insomma si parla di Villeneuve, per cui il film diventa un grande affresco di frontiera, in cui la frontiera è quella fisica reale, insomma, tra i due stati, ma è anche una frontiera interiore. Cosa si è disposti a superare per cercare di arrivare alla verità o semplicemente per sconfiggere i propri fantasmi. Insomma, un grandissimo film con degli attori meravigliosi: Benicio del Toro, Josh Brolin, Emily Blunt, insomma, bello, 121 minuti che tengono proprio la gola serrata.
Allora, bellissimi consigli, Angela, anche per questa sera, devo dire, perché Sicario assolutamente me lo rivedo, e poi ti ho detto questa scoperta su Warren Beatty che non sapevo, su cui ero proprio ignorante, mi incuriosisce tantissimo, per cui pomeriggio e sera belle interessanti. Ci ascoltiamo una canzone, cara Angela, e poi chiudo anche questa giornata di zuppa del 10 dicembre. A fra poco. Fred Film Radio. Puntata di The Super Day un po' meno natalizia, quella di questo 10 dicembre, ma veramente piena di anniversari e discussioni cinefile, grazie al mio caro Angelo Acerbi che con me ha ricordato Sidney Pollack, la mia Africa e non solo, ma tutto il lavoro di questo grande maestro. E con Angela spero che vi siate chiariti un po' le idee sul panorama della cinematografia straniera, di quelli che sono i titoli scelti dal proprio paese per provare ad arrivare in cinquina per il miglior film straniero agli Oscar. E i consigli di Angela di oggi per cosa vedere in TV sono ricchissimi, con dei grandissimi film a partire da quella magnificenza che è Sicario di Villeneuve. E non mi resta che passare ringraziamenti, quindi grazie ai miei angeli Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, grazie alla squadra di Fred. E mi raccomando, guardate anche le nostre interviste video, ce n'è una da non perdere, perché non è un'intervista, doveva essere un'intervista ed è diventata una round table, quella sul caso della transizione Ellen Page Elliot Page, commentata in tutte le sue sfaccettature e sfumature da Pietro Turano, l'attore, e Vladimir Luxuria, insieme ad Angelo Acerbi. Cercatela su YouTube oppure su Fred FM. E noi ci diamo appuntamento a domani, sempre alle 10 circa, sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure in replica, oppure ancora su tutte le migliori piattaforme di podcast, o ancora, se volete, anche la musica, gli intervalli musicali da noi scelti, spesso da Federico Spoletti, che ne sa e ne sa. E ci trovate così con gli intervalli musicali su Mixcloud. Io sono Chiara Nicoletti. Appuntamento a domani, sempre qui su Fred, The Festival Insider. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.